Avevamo anticipato ieri pomeriggio in conclusione, in chiusura, che oggi avremmo parlato delle ulteriori definizioni del ruolo e abbiamo anticipato quella che tratteremo per prima, ovvero sia il ruolo è un insieme di diritti e di doveri che, come dire, stanno in capo a un soggetto di cui qualcuno è titolare. Ora, è presto, siete mezzi imbriachi, quello che volete, però cercate di concentrarvi perché questa non è proprio una lezione semplicissima, quindi vi pregherei di porre attenzione a quanto dico. Non è una lezione semplicissima perché parliamo di sfumature un attimo più complesse delle questioni, non è una cosa autoevidente. Per cominciare a capirsi, se io vi dico insieme di diritti e di doveri, cos'è che vi viene in mente in primis? Le prime cose che vi vengono in mente, senza starci a pensare troppo. Mi dica qualcosa.
No, costituzione.
Costituzione, oppure. Basta che lasciate andare la testa, non serve che siano cose intelligenti, mi serve la prima cosa che vi viene in mente. Per fare una piccola mappa cognitiva. Prego? Chi ha detto qualcosa? Lei? Ah. Cittadini. Costituzione e cittadini, quindi ci stiamo muovendo in un ambito pubblico. Prego. Mi scusi? Lavoratori, ok? Altro? Matrimoni. Accidenti, che brutta ottica. Vabbè, comunque va bene, ok, perfetto. Quindi tutta una serie di cose abbastanza istituzionali, come vedete, per certi versi. Ma ci sarebbe un'altra cosa interessante, ovvero sia il diritto in generale. Voglio dire, quando io parlo di diritti e di doveri, per un verso o per l'altro rinvio a una sfera di diritto, che poi si articola in Costituzione, cittadinanza, diritto di famiglia, evidentemente, eccetera, eccetera. Quando io parlo di diritto, una delle frasi più ricorrenti che emerge e che mi viene in mente è la certezza del diritto. Il diritto viene costruendosi come attività in grado di stabilire delle verità. Tant'è vero che parliamo di verità processuale, credo che prima o poi ne sentirete parlare anche nei nostri esami, se non avete già avuto modo di studiare la questione. Il diritto è un modo perlomeno nasce come impresa, intellettuale e cognitiva che serve a stabilire delle certezze. Tant'è che appunto, una volta accertata la verità processuale, da questa discendono e derivano tutta una serie di obblighi, sanzioni positive e negative e via discorrendo. Quindi, in un certo senso, perciò, c'è un legame tra il menzionare, il parlare di diritti e di doveri con una sfera, come vedete, da una parte formale e dall'altra assertivo-veritativa. Formale perché? Perché abbiamo visto che comunque cittadini, matrimoni, costituzione, eccetera, tutto questo ha una sua aura, una sua aria particolarmente pubblica, consolidata, regolamentata. Quindi c'è un accento piuttosto significativo sul versante delle norme e delle regole. Ok? È quindi un porre già di per sé l'attenzione su un aspetto della convivenza umana non particolarmente spontaneo, mettiamola così, in qualche misura, a calcare la mano sull'insieme di diritti e di doveri rinvia per certi versi molto più alla struttura che non all'azione, tanto per dirne una, no? Perché quei diritti e quei doveri sono parte integrante della struttura. Questo è uno degli aspetti. Un altro degli aspetti che abbiamo appena menzionato, ma che forse è ancora più scomodo, ha a che fare esattamente col problema della certezza. Certezza, come abbiamo detto più volte, credo già a lezione, è un termine molto impegnativo, è un termine che rinvia appunto a una verità, a una interpretazione. È un termine rassicurante per molti versi, perché fa parte di quella costellazione di controllo e comando di cui abbiamo parlato più volte. Anche questo, come vedete, rinvia molto al discorso della struttura. Avere certezze vuol dire non rischiare sorprese, sapere di che cosa stiamo parlando, ritenersi totalmente consapevoli e informati circa un qualche argomento. Le certezze sono piacevoli da avere, quando ce l'hai non hai dubbi, no? Ecco, quindi se è vero che il tema della certezza e il tema della verità sono dei temi piuttosto scivolosi sui quali ci concentriamo a momenti, un rinvio così forte ad essi rende questa definizione problematica. Perché? Perché vuol dire che se io comincio a ragionare sul ruolo adottando questa definizione, sto aderendo, che io voglia o meno, a una visione della società che oggi pare meno condivisibile di prima. Una visione formale, una visione veritativa, una visione rigida, in un certo senso. Non solo. Ma il parlare di diritti e di doveri in capo a un soggetto è evidentemente focalizzare l'attenzione su di esso, cioè concentrarsi sulla figura del soggetto autonomo e indipendente, titolare di diritti e di doveri. Non c'è nessun altro in questo orizzonte simbolico. Nel momento in cui parlo del soggetto come portatore di ruolo, inteso come insieme di diritti e di doveri, è come se io puntassi uno spot su questo personaggio che si erge con tutte le sue prerogative, no? E quindi, come vedete, metto in luce una caratteristica che è fondamentalmente moderna. Io sto parlando del soggetto moderno quando parlo dell'insieme di diritti e di doveri, perché la modernità è il tempo delle certezze, la modernità è il tempo dell'autonomia soggettiva, la modernità è il tempo dell'individualismo. Non so se questo è chiaro. Quindi dobbiamo, quando ragioniamo di queste cose piuttosto importanti, come dicevamo ieri, aprire le definizioni e vedere tutta una serie di rinvii che non sono necessariamente ovvi, che non sono necessariamente esplicitati, ma che di fatto sono costitutivi della formulazione stessa. Okay? Io, senza aver l'aria, quando parlo del portatore di ruolo come portatore di un insieme di diritti e di doveri, mi sto sbilanciando verso il soggetto moderno. Soggetto moderno, come abbiamo detto più volte, vi ricordo, è un soggetto appunto autonomo ed egoista in larga misura, che quindi diventa assertivo e rivendica i suoi diritti. Qui interviene il terzo motivo per il quale io non amo particolarmente questa definizione, che è molto particolare, molto, diciamo, antropologico per l'Italia. Ovvero sia il fatto che nell'insieme diritti e doveri noi di solito ricordiamo solo i diritti ma ci scordiamo i doveri, senza vedere che c'è una complementarietà. Allora, chiunque rivendica diritti ma quasi nessuno si fa carico dei doveri relativi. E questo è diventato talmente diffuso che troverete in Mongardini, nel manuale, una bellissima transizione in cui Mongardini dice: non siamo più cittadini, come diceva la vostra collega, ma siamo degli aventi diritto. Cioè ci percepiamo come esclusivamente titolari di diritti, dimenticandoci completamente che c'è qualcos'altro. No? I doveri ci passano di mente, quindi siamo in grado di, questo non soltanto in Italia evidentemente, prendete la narrazione dei serial assortiti, voi prendete un assassino, una carogna, un teppista, un terrorista, la prima cosa che fa: io conosco i miei diritti. Sì, ma te devi essere dimenticato tutte le cose che hai rotto e fatto nel frattempo, perché ci dovrebbe essere un equilibrio, no? Però io conosco i miei diritti, quindi non potete farmi questo, non potete farmi questo. Quindi, come vedete, se io adotto questa formula, da una parte sto proclamando in qualche misura la mia adesione alla modernità e a tutto l'insieme dei valori e delle immagini forti della modernità, dall'altra parte mi sto esponendo a un rischio concreto, che è quello che vediamo in giro, dappertutto, no? Tutta gente che si ricorda solamente quello che può fare, ma se ne sbatte di quello che dovrebbe fare, o deve fare, perché sarebbe più o meno lo stesso versante. Quindi quest'idea di equilibrio tra i due fattori storicamente non si dà. Noi abbiamo calcato la mano a lungo sull'idea dell'insieme di diritti e di doveri, però per qualche strano motivo, che può probabilmente ha a che fare con la nostra peculiare caratteristica culturale, una delle due facce della medaglia si è un tantino appannata e quindi ci troviamo a essere tutti solamente titolari di diritti. Questo da un punto di vista di convivenza, da un punto di vista di tessitura dell'ordito sociale, è devastante, come dicevamo. Potete per esempio vedere anche quello che abbiamo detto sulle tasse l'altra volta alla luce di questo discorso. Io avrei il dovere di pagare le tasse, ma ho anche il diritto di vederne i frutti, se la vogliamo leggere in questo caso. Qui abbiamo soltanto il diritto di vedere i frutti pur senza pagare. Quindi la questione è un po' estremamente variegata. Anche in campo lavorativo, assolutamente, no? Tutti quanti pronti a rivendicare i propri diritti, dimenticandosi che ci sarebbero tutta una serie di cose. Gli esempi si sprecano, purtroppo. Però, ecco, il problema è esattamente questo. Diciamo che in qualche misura questo tipo di descrizione, di definizione del ruolo, rinvia a una figura, oserei dire quasi mitologica, no? A questo soggetto moderno il quale è capace di riconoscere anche i suoi doveri, quindi si autoregolamenta perché è autonomo, e però non esiste, c'è questo piccolo problema, pochissimi sono in grado di gestirsi in questo senso, di essere equilibrati. Quindi se io adottassi questa descrizione, questa definizione, mi troverei in un ginepraio di contraddizioni. Quella più problematica di tutte però è quella relativa alla certezza, perché come abbiamo detto più volte, il motivo per cui voi siete qui è esattamente questo, ovvero sia voi siete qui perché uscite da un clima di false certezze. Non solo voi, tutta la cultura, però la cultura uscendo da un clima di false certezze dove si trova? Si trova in una situazione di ansia, paura, apprensione, incertezza, sofferenza, tutte cose che portano ad un aumento dell'importanza della sicurezza. Quindi se c'è una ragione per la quale esiste questo corso di laurea, che per un certo verso è un processo di istituzionalizzazione, ovvero sì, è un segnale che le istituzioni danno dell'importanza sopravvenuta di un certo argomento, fino ad ora non c'erano corsi sulla sicurezza. Se ne parlava, si facevano cose, ma era un argomento piuttosto specifico. Oggi come oggi il corso sulla sicurezza è un corso che investe tutti gli scacchieri, è in grado di avere a che fare con tutte le attività, perché? Perché per noi la sicurezza sta diventando veramente un tallone d'Achille. Perché? Perché, diceva Steinbeck, non è mai così buio come quando una luce si spegne. Noi siamo stati per decenni con la luce della certezza moderna che avremmo avuto sicurezza, controllo e tutto quanto quello che ci aspettavamo, quando questa luce si estingue ci troviamo terrorizzati e di nuovo nel buio, che è un posto dove non è che stiamo particolarmente a nostro agio. Quindi vedete che ci sono in gioco un sacco di fattori nel momento in cui andiamo a descrivere e a discutere questa particolare figura, perché la figura del ruolo status è effettivamente una figura nevralgica per quanto ci riguarda. Per riuscire a comprendere, un secondo solo, per riuscire a comprendere il nostro essere nella società, per riuscire a comprendere i legami che ci legano agli altri, per riuscire a comprendere come tutto si organizza e come in qualche misura effettivamente tutto è connesso, il ruolo è uno strumento fondamentale. Se non ho una buona definizione di ruolo, perlomeno ovviamente ragazzi, è chiaro che questo è sempre un punto di vista, ovviamente, perché se qualcuno preferisce l'insieme dei diritti e dei doveri ed è in grado di argomentare il perché, va benissimo. Però per certi versi, secondo me, è importante che si ragioni sulle pecche di questo discorso. Dimmi.
Nevralgica, che significa?
Nevralgica, cruciale.
Ok, grazie.
Ok, quindi c'è troppa sicurezza moderna in questa definizione. Ed ora lo vediamo un po' meglio andando a prendere l'ultima definizione, che è quella che io auspicherei voi adottaste. C'è stato un brutto crash, mi pare di vedere, così a occhio. Dunque, dicevamo, l'ultima definizione qual è? Quella che dice che il ruolo è un insieme di aspettative che competono a ciascuno dei soggetti che si trovano in una certa posizione sociale. Che cosa significa questa? Perché questa definizione è più adeguata, secondo me, al tempo in cui viviamo? Prima di tutto c'è da interrogarsi sul termine aspettativa, che è un altro di quei termini normalmente piuttosto ingannevoli. Che vuol dire aspettativa? Qualcuno che si azzarda.
Aspettarsi che qualcuno agisca come tu pensi che
aspettarsi che qualcuno agisca come tu pensi?
Come sia giusto.
Che sia giusto. Beh, la vostra collega l'ha imbroccata subito, il primo colpo, quindi chapeau, non succede spesso perché normalmente la prima cosa che viene in mente è aspettarsi qualcosa, che è un po' tautologico. Invece il problema è che tu aspetti qualcosa che ritieni sia giusto, quindi che c'è una fondatezza nella questione. Ok? Non è che tu ti aspetti qualcosa a cavolo, diciamo, ecco, no? Tu mi aspetto che gli asini volino, tu c'hai tutti, come dire, tutti i tuoi problemi, ma ovviamente gli asini non voleranno. Però se io mi aspetto invece che voi studiate, per esempio, diciamo che ho un fondamento. Ok. Allora, perché il termine è interessante? Perché se ci fate caso, vedrete che all'interno di questo termine, nascosti, non molto ma abbastanza, dissimulati, ci sono tre aspetti cruciali che sono utili per comprendere il modo in cui noi ci troviamo nel sociale. Allora, la vostra collega ha detto è aspettarsi che qualcuno faccia qualcosa che tu ritieni sia giusto. C'è quasi tutto qua dentro. Allora, il punto primo qual è? Qualcuno. Ovvero sia, come vedete, rispetto al tema dei diritti e dei doveri nei quali tu sei solo col sistema e quindi rivendichi col sistema, qui la cosa è molto più concreta, qui ci deve essere qualcuno che fa qualcosa. Non è un'aspettativa, non è un'aspettativa astratta, è un'aspettativa concreta. Cioè noi quando ci aspettiamo qualcosa, ce lo aspettiamo normalmente da qualcuno, ovvero sia stiamo già moltiplicando i soggetti coinvolti. In qualche misura dire che abbiamo delle aspettative ci pone all'interno di un tessuto sociale, perché queste aspettative le deve in qualche modo soddisfare qualcun altro, qualcuno in carne ed ossa, non un'istanza giuridica, non un aspetto intellettuale o ideale, ma qualcuno. Ok? Quindi, come vedete, l'aspettativa in qualche misura già mi trasforma l'istituzione nel portatore di ruolo relativo, che è quello che abbiamo detto qualche lezione fa, vi ricordo, no? Le istituzioni, quando abbiamo parlato dei livelli d'analisi della sociologia, micro, meso, macro, ma non è che a livello macro le istituzioni interagiscano da sole, non c'è un'istituzione da sola, l'istituzione è una persona che agisce in quanto istituzione. Quando io parlo del presidente, quando la Russia incontra l'America, non è che si spostano sulla cartina i continenti e si danno la mano, ci sono due persone in quel momento che stanno a rappresentare la Russia e l'America. Quindi, come vedete, c'è una molteplicità di livelli in quell'incontro. Quando io parlo di aspettativa, sto sottolineando il fatto che il ruolo è incarnato. Sto sottolineando il fatto che il mio avere un certo tipo di status, il mio trovarmi in una posizione, comporta che io agisca in un certo modo, che non è detto sia il modo che vorrei, non è detto che mi piaccia, ma è il modo in cui sono tenuto ad agire. Per via di quel sistema di aspettative. Non so se questo è chiaro. Quindi nell'idea di aspettativa è nascosta già l'idea di relazionalità, ovvero sia nel momento in cui io ho delle aspettative le ho verso altri. Non sono solo, non sono sotto lo spot, ma faccio parte di una scena corale. Ok? E queste aspettative vediamo e vedremo che io le nutro nei confronti di un sacco di cose. Un sacco di persone e un sacco di fenomeni che poi si incarnano a loro volta in persone, ma adesso vedremo un po' meglio la questione. Vuol dire quindi che questa scena è gremita, c'è un sacco di gente, non sono solo. Okay? Quindi parlare di insieme di aspettative automaticamente mi immerge nel sociale. Perché? Perché l'aspettativa, peraltro, è anche bidirezionale. Nel momento in cui io mi aspetto qualcosa da qualcuno che è concretamente davanti a me o che comunque ho ben presente, è più difficile dimenticarsi che quel qualcuno si aspetta qualcosa da me, perché siamo a un livello di concretezza che non mi permette degli escamotage razionalistici. Ok? Quindi il fatto che esistano questi doveri e questi doveri improvvisamente io me li perda, con l'aspettativa è più difficile. Perché nel momento in cui io mi rendo conto che la signorina, ponendo caso che sia una burocrate e via discorrendo quello che è in grado attraverso il suo fare o non fare di causarmi un danno, nello stesso modo mi rendo conto che allo stesso livello io, per quanto riguarda ciò che pertiene a me, sono in grado di fare danni agli altri. perché il mio agire o non agire, il mio soddisfare o non soddisfare le aspettative non è neutrale. Laddove nei confronti del sistema io posso anche essere bello contento di averlo fregato, perché c'è, come dire, no? Una forma di la figura di Robin Hood, un'astrazione generica per la quale si frega in generale qualcuno, ma non qualcuno in carne ed ossa. Con l'aspettativa invece tu stai facendo danni a persone, stai causando problemi a vite, stai mandando a puttane progetti concreti. Non è una cosa per la quale, cioè, beh, tanto chi se ne frega, ho fregato la banca, chi è la banca? No, ecco, no, qui c'è qualcuno che invece paga, c'è qualcuno che è coinvolto. Quindi l'aspettativa, con questa sua relazionalità, ti immerge in un'azione reciproca, come direbbe appunto Simmel, vi ricordo il concetto di azione reciproca di Wechselwirkung, in un'azione reciproca nella quale è più difficile che tu riesca a sentirti assoluto, come diciamo i latini, no? Quindi non vincolato da qualcosa. Quindi il concetto d'aspettativa è anche un concetto che ti ricorda la famosa interdipendenza di cui abbiamo parlato ieri per quanto riguardava la struttura. È vero, siamo tutti legati gli uni agli altri. Quindi ho delle difficoltà a... Certo, lo faccio poi, perché non è che questo vuol dire improvvisamente che diventiamo tutti bravi, però lo faccio con più costo, lo faccio con più sofferenza, lo faccio con minore leggerezza d'animo, diciamo. Ecco. Quindi l'aspetto della relazionalità è un aspetto che è cruciale per quanto riguarda questa formulazione di ruolo, perché appunto rende esattamente l'idea del ruolo come un legame bidirezionale, un qualcosa nel quale si è coinvolti, che dà titolo a fare e ad aspettarsi delle cose nel momento in cui allo stesso modo si sono fatte e dette le cose che ci si sarebbe dovuti ricordare di fare. Okay? Quindi in qualche misura la relazionalità e l'aspettativa chiamano in causa la responsabilità personale. Chi volesse approfondire un po' la questione trova sulla pagina di Sociologica uno scritto che si chiama Intorno a Charles Taylor. Charles Taylor è un grandissimo filosofo del Novecento, che ha scritto un libro che si chiama Le radici dell'io, più tutta una serie di testi minori che sono eventualmente più accostabili, dei quali si occupa un mio amico e collega che si chiama Alberto Pirni. E in uno di questi, abbiamo scritto un libro insieme qualche anno fa, e questa parte che lui ha scritto su Charles Taylor è particolarmente interessante per quanto riguarda la questione delle aspettative, perché configura una delle rare possibilità di chieder conto che oggi abbiamo a disposizione. No, oggi uno dei punti cruciali, nevralgici, ridiciamolo così, vi entra in testa, delle nostre questioni sta nella corrosione del principio di autorità. No? Tendenzialmente, se tu fai notare qualcosa a qualcuno, quello ti risponde a brutto muso: te chi cazzo sei per dirmi questo? E questo vale perché, abbiamo visto già, per esempio, non si percepisce più la parte del ruolo e quello che il ruolo dovrebbe donare, quindi il ruolo è diventato in qualche misura incapace di trasferire prestigio, perché le istituzioni soffrono da questo punto di vista, perché ci vediamo come titolari di diritti e non come titolari di doveri. Insomma, c'è tutta una lunga serie di questioni per le quali, se tu per esempio fai presente a qualcuno, e qui faccio un piccolo spot progresso, che non è il caso che butti le cicche per terra quando fuma, quello ti risponde: a te che cazzo te ne frega? E tu gli rispondi: perché quello spazio è pure mio, brutto idiota, tanto per, no? E io non butto le mie cicche per terra, quindi ti posso chiedere conto del perché cazzo tu lo faccia. Questo è uno spot progresso, perché vi ricordo che la gran parte degli incendi che devastano la nostra allegra penisola è dovuta a fenomeni che buttano le cicche dal finestrino delle macchine. Ora ovviamente a voi non capiterà, perché i presenti sono sempre esclusi, però se per caso vi dovesse capitare di avere in macchina qualcuno che butta le cicche o vedere qualcuno che butta le cicche, vi invito cordialmente a fargli presente che sarebbe il caso che queste cicche le mettesse altrove, mettiamola così, spente possibilmente, ma se proprio, come dire, se ci tiene anche accese, non è un mio problema. Però ecco, il punto è questo, ragazzi: ci sono 15 miliardi di cicche al giorno, 15 miliardi di cicche al giorno, sono tanta roba. Anche se uno pensa che cosa vuoi che sia una cicca, è la tua cicca più quella di altri 14 miliardi, 999 milioni, eccetera. E quindi sono tante cicche, tutti i giorni, e non sono biodegradabili, o perlomeno lo sono con molta lentezza. Per cui noi con questi piccoli gesti stiamo soffocando il pianeta, per non parlare di quelli che aggiungono anche il fatto degli incendi, insomma, quindi, no? Sono sempre cose particolarmente divertenti. Questo è un tema che riprenderemo quando parleremo dell'azione, evidentemente, no? Perché questo è uno di quei discorsi che fa Moran quando parla di ecologia dell'azione. Tu non sei in grado di sapere le conseguenze delle tue azioni. E le tue azioni minime possono avere delle conseguenze massime. Quindi sarebbe opportuno che tu cominciassi a farci caso. Chiuso il problema delle cicche, però, rimane il problema del poter chiedere, dell'aver titolo a chieder conto. Un po' complicata però effettivamente. Allora, cosa dice Taylor in proposito? Dice Taylor, e se ci pensate è vero, che quando tu sei inserito in una dialettica del genere che vi ho appena descritto, ovvero sia che tu hai delle cose da fare e gli altri hanno delle cose da fare, in questo discorso c'è di fatto nascosto un principio di autorità. O meglio forse un principio di legittimità a chiedere. Perché? Perché nel momento in cui tu hai fatto quello che dovevi, tu sei in una posizione moralmente superiore a chi non l'ha fatto. Non so se questo è chiaro. Tu hai titolo a chiedere, perché tu avevi da fare una serie di cose, tu avevi una serie di obblighi. Quando tu questi obblighi li hai soddisfatti, il fatto che l'altro non lo abbia fatto può essere oggetto di discussione. Perché io sì e tu no? Spiegami. Perché io mi sono fatto tutte le cose che mi competevano e tu invece te ne sei beatamente fregato? Ok? Quindi, come vedete, nel discorso delle aspettative è implicato anche un dislivello che permette di chieder conto. Avendo titolo, non per un'astratta posizione che mi viene dal mio status, che mi viene dalla mia ascendenza, che mi viene da qualche ragione che non pertiene al rapporto. Qui è nel rapporto che si costruisce il titolo. Ok? Se io nelle mie aspettative passive, cioè quelle per le quali, anzi attive direi, quelle per le quali ero tenuto a fare cose, ho fatto ciò che dovevo, posso chiedere conto agli altri, che sono il mio reticolo, del perché loro no. E non è poco. Non è poco perché noi non abbiamo dei criteri di costruzione della morale che funzionino oggi. Mentre se io interpreto questo discorso in questa chiave, la morale nasce dall'ottemperare o meno a ciò che gli altri si aspettano, anche con eventuali sacrifici, anche eventualmente perdendo qualcosa di ciò che si potrebbe conservare, ma abbiamo detto già più volte che dare è molto più pratico e utile, intelligente, sano e piacevole che non ricevere. Quindi per molti versi, come vedete, se io accentuo il versante dell'aspettativa, accentuo un versante altruistico, un versante relazionale, un versante di cura. Per certi versi, cura e cooperazione. Perché? Perché appunto l'aspettativa è qualcosa che mi inserisce in un circuito nel quale tutti offrono qualcosa, nel quale tutti partecipano. È un po' quella solidarietà organica di cui parlava ieri Durkheim, che però recupera uno spessore etico. Domande su questo?
Sì, quello può, cioè, lei dice che l'aspettativa crea più offerta di solidarietà, questo non ho capito bene.
No, non necessariamente, me lo auguro, però potrebbe dare. Dice la vostra collega come c'entra l'aspettativa con la solidarietà. Il problema, vi dicevo, è che nel rapporto creato dalle reciproche aspettative si crea un differenziale etico-morale per il quale si può percepire sia il giudizio altrui che una qualche vergogna per non aver fatto ciò che andava fatto. E questo chiaramente quindi restituisce in un rapporto opportunamente sbilanciato, nel senso che mi dà titolo a censurare chi sbaglia, cosa che oggi invece sembra impossibile, ognuno si fa, no, i beati affari suoi. Quindi l'aspettativa mi reinserisce in un gioco, in un tessuto sociale dove esistono delle responsabilità, dove esiste una vergogna per non aver fatto, dove esistono tutta una serie di aspetti umani che ultimamente si sono un tantino smarriti. Ok? Facciamo un esempio abbastanza vissuto, normale. Spesso e volentieri voi ve la prendete con i professori perché ve bocciano. Però stiamo esattamente in questo tipo di discorso, no? Il nostro rapporto è configurato su una serie di aspettative. Io mi aspetto, voi vi aspettate che io sia qui, vi spieghi, vi dica le cose, ricopra tutto ciò che, tutte le aspettative che voi appunto mi configurate, tutti i miei obblighi di ruolo. Però questo non vuol dire che la cosa non sia reciproca, lo è come? Perché nel momento in cui io ho fatto ciò che dovevo, poi anche voi dovete farlo. Non funziona in un altro modo, non so se mi spiego. Cioè io posso bocciare e boccio a cuor leggero perché la parte mia l'ho fatta. E se qualcuno non fa la sua, paga pegno. Semplice. Non ho problemi. E normalmente vi dico che coloro che boccio mi dicono ha ragione, professore, vanno via, perché se ne rendono conto. Magari un po' tardi, sarebbe più carino regolarsi prima in modo che questa spiacevole cosa non accada. Però se accade, non ho quasi mai contestazioni, anzi, devo dire la verità, non mi è mai successo che qualcuno abbia messo in dubbio il mio giudizio in una certa istanza. Però lo posso fare perché ho fatto il mio. Se io fossi un professore che è in ritardo, che non viene mai, che non risponde alle mail, che non risponde alle domande, che fa tutta una serie di cose che capitano, allora a quel punto avrei grosse difficoltà a sanzionare qualcuno, perché quello potrebbe dirmi, senti un po', io non ho studiato, ma te ne hai fatto un cazzo tutto l'anno, come vogliamo metterci? Ecco, siccome però non accade, per vostra fortuna o sfortuna, a seconda dei punti di vista, io chiedo conto, ovviamente nei modi che sono pertinenti al ruolo, in generale. Ok? Quindi è terribilmente concreto il problema, come vedete, non è una questione astratta, è una questione che se tu sei sereno nell'aver fatto ciò che devi, il resto non ti tocca, perché è il contesto che costruisce il tuo titolo a giudicare, capite? E questo sarà opportuno che ve lo ricordiate quando parleremo del pensiero contestuale e l'importanza del contesto, sia in Maffesoli che in Morin, perché sono due aspetti estremamente innovativi del pensiero di questi due autori, no? Di nuovo, il rinvio al diritto e al dovere è un rinvio astratto ed è un rinvio universale. Io ho sempre quei diritti e ho sempre quei doveri. Se ragioniamo in termini di aspettative, come vedete, è il contesto che genera o meno i miei diritti e i miei doveri, anche in riferimento a quanto io ho ottemperato a ciò che avrei dovuto fare. Il mio essere in torto, in qualche misura, affievolisce il mio diritto. Capite? Quindi è dalla situazione concreta, dalla situazione in essere, che io derivo la pertinenza o la non pertinenza, l'importanza o la poca importanza di un fatto, di un misfatto, di un non fatto e via discorrendo. Quindi, come vedete, quando io comincio a parlare di aspettative, improvvisamente mi si aprono tutta una serie di piste di riflessione che non sono per niente ovvie, ma che sono estremamente concrete, sono estremamente vere, nel senso che quello che io vivo normalmente è esattamente l'aspettativa. Perché un'altra delle questioni non risolte dell'aspettativa è esattamente questa. L'aspettativa implica l'incertezza. Non esisterebbe aspettative se non ci non esisterebbe aspettativa se non ci fosse incertezza, perché a quel punto io invece sarei certo, non mi aspetterei, saprei che, fine, non c'è da aspettarsi un dovere o un diritto, quello esiste, che poi dopo non venga messo in atto è un problema successivo. Ma nell'aspettativa io cosa faccio? Io mi aspetto che qualcuno faccia qualcosa, che equivale a dire che so che potrebbe non farlo. Quindi io sto prendendo atto del fatto che il mondo non sempre funziona come io vorrei, che c'è uno scarto tra me, il mio progetto e ciò che accade. So se questo è chiaro. È un po' lo stesso discorso del condizionale, tanto è vero che io qualcosa mi aspetto che gli altri facciano. Il condizionale dovrebbe venire. Il tempo dell'aspettativa è condizionale, non è l'indicativo. Dovrebbe venire, perché dico dovrebbe venire e non viene alle 7, ma dovrebbe venire alle 7? Perché? Perché potrebbero capitare un sacco di cose per le quali lui non viene, anche se mi ha detto, anche se mi ha confermato, anche se me l'ha giurato, no? Quindi, come vedete, quando io ragiono per aspettative, riconosco il mondo per com'è. Il mondo è un luogo imperfetto, è un luogo imprevedibile, è un luogo dove, per tanti versi, ciò che io mi immagino, mi attendo, accada, non succede. E non sempre per colpa di qualcuno, questo è un punto che va messo in luce.
E la pretesa?
La pretesa in che senso?
La pretesa, perché a volte si attende qualche cosa, si aspetta qualche cosa da qualcuno, a volte lo si pretende proprio.
Dice il vostro collega, collega, come la mettiamo con la pretesa? La pretesa è un qualcosa che rischia di essere, come dire, di fare un passo troppo lungo per la gamba con la quale la si fa, perché uno può pretendere tante cose, ma non è detto che queste cose poi effettivamente tornino. Esattamente quello è il punto. La pretesa fa parte del vocabolario dei diritti e dei doveri, non fa parte del vocabolario dell'aspettativa. Anche perché, e questo è un altro argomento abbastanza interessante sul tema dell'incertezza, noi siamo ormai anche abbastanza consapevoli, perfino noi occidentali, il che è tutto dire, che può capitare che le cose non vadano come dovrebbero senza che ci sia colpa di nessuno. Cioè il mondo è fatto in modo tale che in tanti casi, per quanto tu progetti situazioni, eventi, avvenimenti, traiettorie e quello che volete, qualcosa accade per cui non c'è un responsabile. Semplicemente, si dice sfiga a volte, no? Quella roba lì. Vi faccio un brevissimo esempio personale. Allora, avevo preparato una presentazione di un mio libro a cui avrebbe partecipato Michel Maffesoli, ovviamente, che è l'autore col quale dialogo nel famoso testo che sta uscendo, ma è arrivato ieri a casa. E avevamo organizzato ovviamente questa cosa per tempo, chiaramente, perché titolare della cattedra della Sorbona di Durkheim, quindi voli, hotel, tempi, impegni, l'ira di Dio. La notte prima della presentazione, la madre del professore ha un infarto. Che vogliamo fare? Diciamo che è colpa della mamma, che doveva mangiarsi qualcosa di meno pesante? No.
Emozionale.
Semplice, sarà emozionata perché c'è, non so, il vostro collega suggerisce pertinentemente la questione. Di fatto è saltato tutto e non c'era nessun colpevole. Capite? Questo è il punto. Cioè, quando io comincio a ragionare in termini di aspettativa, io rivaluto e mi rendo conto che esistono una miriade di piccole circostanze, persino insignificanti, per le quali tutto ciò che io sto progettando e costruendo potrebbe andare per aria senza che ci sia colpa di nessuno. E questo è un grosso problema, perché invece, poi facciamo un piccolo break che è la cosa pesante, se io invece ragiono in termini di certezza, ovvero sia ragionando, come dicevamo, in modo moderno, cosa faccio io? Mi confondo e non mi ricordo più che il mio progetto è un abbozzo ipotetico, ma scambio il mio progetto per ciò che deve succedere, senza ricordarmi che c'è una soglia di incertezza anche lì, no? E quindi nel momento in cui io mi infilo in questo ginepraio e il mio progetto non porta ai risultati attesi, cosa che succede spesso e volentieri, non ho alternative, devo trovare un colpevole, perché altrimenti dovrei negare che il mio progetto era perfetto, no? Quindi nel momento in cui ragiono in termini di certezza, io questa soglia di incertezza la rimuovo, me la perdo, me la scordo, non la vedo più. Allora, ho fatto un progetto e questo progetto deve realizzarsi, per cui alle 22:50 del giorno X devo fare questo, alle 8:40 del giorno Y devo fare quest'altro e deve essere tutto perfettamente concatenato. Non so se lo facevo con voi l'esempio della montagna, non credo, ma questo discorso porta per esempio agli incidenti in montagna d'estate, no? Perché qualcuno, senza indicare, visto che non è piacevole stavolta, che cosa fa? Si è preparato da tempo, fisicamente, con le sue ferie, con la sua logistica, per salire sul Monte Rosa. E quindi si è preso le ferie, si è spostato, è andato a stare a Gressoney, si è fatto una settimana d'ambientamento, e domani deve salire al Monte Rosa, e domani fa brutto. E sarebbe opportuno che non salisse, perché in montagna, se fa brutto, ci lasci le penne. Ma lui si è fatto tutto il suo progetto. Ha speso le sue ferie, ha speso i soldi, ha chiamato gli amici, ha prenotato la guida, ha prenotato il posto a rifugio, ha fatto tutto. Come fa a non salire? Quindi lui deve salire e spesso e volentieri ci lascia le penne. Questo è estremo, ma funziona così. Il non essere in grado di ritirarci da un progetto implica che questo progetto è diventato uno stivaletto malese, è diventato una trappola, non è più un aiuto. Perché vi ricordo che il progetto si chiama così perché viene dal latino proiectus, che vuol dire gettato avanti. È un po' quel modo di camminare che c'era nei videogame qualche anno fa, non so se vi ricordate i Lemming, che c'erano tutti questi animaletti che camminavano con le travi sulle spalle, le mettevano giù, camminavano, levavano il travo, rimettevano avanti per procedere, no? Perché noi se no non sapremmo dove andare. Ecco perché il progetto si chiama così, perché è qualcosa che io butto in avanti in modo che io riesca a dare una minima forma a qualcosa che altrimenti sarebbe assolutamente pericoloso, misterioso, rischioso. Allora, il progetto è questo mio sussidio, ma se io perdo di vista il fatto che il progetto comunque si fonda sull'incertezza, il progetto è un modo per strutturare in qualche misura l'incertezza, ma non per scacciarla completamente, perché non è, che grandissima rottura di vento, che non è nelle mie corde riuscire a rimuovere del tutto l'incertezza. Io non ho modo di farlo, ragazzi. Non c'è niente che noi possiamo inventarci per sopprimere l'incertezza. Noi dobbiamo convivere con l'incertezza. Ok? E convivere con l'incertezza è sapere che quel progetto è, come dire, orientativo, che quel progetto può andare a buon fine, ma potrebbe anche no, e non ci sarebbe nessun dramma, non ci sarebbe nessuna sconfitta. Sarebbe un gesto saggio vedere il temporale in quota e dire io non salgo, anche se mi sono fatto tutti i passi precedenti, no? Perché io non ho il controllo sul tempo atmosferico, mi piacerebbe averlo, no? Tant'è che da quando abbiamo inventato i climatizzatori, non so se avete notato, queste sono quelle piccole cose che dicono tanto, che voi adesso comprate una macchina, nella macchina non c'è il climatizzatore, c'è il clima, che vuol dire che voi siete dei, non ci avrete, forse non l'avete notato, ma il fatto che voi abbiate il clima vuol dire che voi variate il clima a seconda di come vi gira, e questa era una cosa che facevano gli dei, non le fanno le persone normali. Quindi i messaggi che arrivano da questa sfera tecnologica sono tutti messaggi di controllo. Sono tutti messaggi che calcano la mano sul fatto che voi avete i mezzi e siete in grado di fare quello che volete. Volete 15 gradi quando fuori ne so 40? Accomodatevi, lo potete fare. Volete il viceversa, 10, 40 gradi quando fuori ce ne so meno 2? Lo potete fare. Che poi questo distrugga il pianeta e vi costi una tombola, un altro discorso, ma di fatto per un'illusione di questo genere è un prezzo che si può pagare. Allora, prima parlavamo di climatizzatore, eravamo ancora a livello prometeico, adesso siamo proprio arrivati al delirio di onnipotenza e lo chiamiamo clima. Ma siamo sempre gli stessi imbecilli di prima, tanto per ricordarvi, no? Quindi il climatizzatore mi si può sfasciare sotto al sedere. Se tutti quanti decidiamo di mettere 40 gradi quando fuori ci sono meno 2, tempo, un paio d'ore, salta tutta la rete elettrica e stiamo nel freddo esattamente come prima. Questo era prevedibile, non c'è manco da dire che qui non c'è soglia di incertezza, è soltanto stupidità. Però può capitare benissimo, non so se vi ricordate il blackout di qualche anno fa. Vabbè, vai a dormire con la luce spenta, poco male. Tarsi la mattina non funziona niente, manco la radio ancora. Cominci a avere dei problemi. Tutto quello che tu avevi progettato sta andando a carte 48. Perché? Perché è caduto un albero in Svizzera? Ci hanno detto di sì, è probabile. Vi ricordo un altro evento divertente di qualche tempo fa: la Nuova Zelanda rimane isolata dal resto del mondo per 4 o 5 giorni perché la dorsale di comunicazione dati viene interrotta. Tutti a dire, mazza, cioè, sti neozelandesi, non so, sarà stato qualche hobbit che scavava una caverna. Invece no, era semplicemente un contadino che aveva piantato un palo e aveva piantato un pieno, ovviamente, il cavo che passava sotto il suo, senza saperlo, sotto il suo luogo. Già, no? Statisticamente è difficile che un contadino riesca a centrare proprio col palo, però c'è riuscito. Allora dice, però questi potevano pensare che poteva capitare, era remota come possibilità, ma no, ci avevano pensato, c'era anche quell'altra di dorsale di riserva, però in contemporanea col contadino un topo se l'era rosicchiata, evento che tutti gli specialisti e gli statistici hanno detto essere impossibile. Ecco, gli eventi impossibili capitano spesso dalle parti nostre, perché tu non sai mai come e quando gli eventi minimi si coordineranno o collideranno, se vogliamo, in modo da mandarti per aria le tue stramaledette previsioni, perché in quelle stramaledette previsioni c'è sempre un piccolo, una soglia di incertezza che tu non puoi controllare. E non c'è nessuna garanzia che le cose non avvengano lì. Quindi tutte le famose formule apotropaiche di quelli che hanno paura di volare. Parliamone un attimo, no? Vabbè, cade un aereo su 1500, cazzo vuoi che sia. Capito? Ma tu c'hai qualche garanzia che il tuo non sia quello su 1500? No. Per te è sempre un o la va o la spacca, è sempre un casca o non casca. Prego, c'era una mano? No, non la so sognare. Ok, quindi noi quando, no, facciamo questi ragionamenti, diciamo vabbè, che cosa vuoi che sia lo 0,4%? Capito? Lo 0,4% di 8 miliardi di persone, è una tombola di persone, ragazzi. Quindi che cosa dimostra questo? Che nei nostri calcoli e in tutto il nostro utilizzo dei numeri, che ci piace tanto, noi infiliamo cose che con i numeri non hanno nulla a che fare, perché i numeri sono altro. Non c'è nessuna garanzia, come saprete probabilmente, la statistica si chiama scienza dei grandi numeri, esattamente per quello, perché in generale ti dice più o meno come andranno le cose, ma non è in grado di dirlo per lui o per lei. Lui o lei possono rientrare tranquillamente nel 99,99 o nello 0,01, non sta scritto da nessuna parte che perché la soglia è bassa non sia la tua soglia, dipende da quanto sei sfigato, ovviamente, ma non è quello il ragionamento, capite? Fare tutti i conti che noi facciamo sul fatto che una cosa capiti frequentemente o meno è del tutto irrilevante per la nostra vita. In generale, 70 su 100 si salvano. Ecco, e gli altri 30 ne parliamo o facciamo finta di niente? Questo è il punto. Quindi, come vedete, noi usiamo tutti questi marchingegni e questi strumenti che avremmo e che sarebbero utili in un modo tale da non lasciarci poi scampo, dal costringerci a cercare un capro espiatorio, dal costringerci a fare in modo che qualcuno paghi anche se non c'è la responsabilità, perché non siamo in grado di fare i conti col fatto che il nostro agire è limitato. E non per grandi avvenimenti, è limitato per piccoli avvenimenti, è limitato per cazzate, perché basta il fatidico granello di sabbia nell'ingranaggio per fermare una macchina enorme, capite? Quello è il punto. E questa cosa a noi sfugge perché noi ragioniamo in un modo che va un attimo rivisto, ma lo facciamo nell'ora prossima.
Perché l'effetto pannella è importante? Perché scompagina il nostro modo di immaginare il mondo. Tra l'altro, quelle cose che sono accadute, ma con le quali non stiamo facendo i conti, quindi un po' la relatività di Einstein. Perché? Perché la scoperta dell'effetto pannella, che tra l'altro è dovuta a un meteorologo svedese, un quadrato che si chiamava Lorenz. Questa il termine tecnico è dipendenza sensibile della dimensione, per essere un po' più specifici. Cosa scopre questo meteorologo che sta elaborando un sistema di equazioni semplice per simulare l'andamento del clima e del tempo atmosferico sulla Terra e delle evoluzioni climatiche? Allora, era l'inizio dell'epoca dei computer e questo signore ha un'idea. Comincia così, ma non vi spiego dove va a finire. Allora, ha un'idea e si diverte a ridare al sistema di equazioni i suoi risultati, cioè crea un ciclo. Allora, il sistema di equazioni quando arriva una serie di numeri, lui usa questi numeri per far ripartire le equazioni che generano un altro set di numeri, e questo quindi diventa un circolo. Che finora la ordinatore non l'aveva fatto nessuno, perché era una cosa da morire, da fare i conti a mano. Invece il computer ci permette. Cosa scopre Lorenz? Che da un semplice sistema di equazioni di primo grado, parliamo veramente di primo grado, si generano risposte incredibilmente diverse. Cioè gli esiti dei risultati di quel sistema non sono più prevedibili. Ops. Come facciamo? Vi faccio presente che sulla base di quello che abbiamo appena detto, noi abbiamo questo grandissimo feeling con la matematica, perché noi vediamo la matematica come uno strumento meditativo. Noi pensiamo che la matematica sia salda, sicura e solida. Capite, non ti dice, manco la matematica, è così. Tant'è che nel 1700 secolo una serie di geni della matematica ha scoperto delle falle in questa aspettativa. Faccio due nomi, per esempio: Heisenberg con il principio di determinazione, Gödel con il principio di competenza. Due grandi matematici che hanno dimostrato che non c'è modo di avere certezze relativamente all'intero sistema matematico. Lorenz, nel suo piccolo, a seguire, lo ridimostra, perché ci dice cosa? Ci dice che delle semplici equazioni di primo grado, una volta inserite in un ciclo, sono in grado di dare risultati terribilmente variabili. Non so quanti di voi sappiano cosa hanno trattato. Anche la ripetizione in scala di una fabbrica di un altro collega, ma non è esattamente questo. Ma scopre importante che sono queste immagini particolarmente belle che si chiamano punto e scala, che proprio dei colori che scorrendo, ma quei frattali sono dei grafici di probabilità. Quello. Cioè, una volta che uno prende un sistema come il sistema di Lorentz e lo rende ciclico, le soluzioni di quel sistema si distribuiscono in un ampio raggio di possibilità. I colori del frattale sono le possibilità maggiori o minori che un evento si verifichi in quella zona. Questo che vuol dire? Vuol dire che l'evento X, io so con che probabilità si verifica, e già questo non è verificativo, ma non so dove. Perché l'area di frattale verde è tutta vuota. Non so se è qui, o è qui, o è lì, o è qui. Non so se questa cosa è chiara. Vuol dire che io non ho più quella capacità previsionale che ha reso la scienza il nostro feticcio preferito. Perché le scienze, la scienza fino alla massa, fino a Einstein, Planck e compagnia cattiva,
si presumeva
fosse in grado di formulare delle leggi che ti dicevano quando le cose sarebbero avvenute e come. E quindi tu potevi anche le conseguenze. Nel momento in cui la relatività, le meccaniche quantistiche, i computer, quindi la nuova capacità di elaborazione, si sviluppano, cominciano a svilupparsi, figuratevi oggi che cosa può succedere se questa era una cosa che accadeva negli anni 70. Ecco, in quel momento questa funzione veritativa della scienza decade. La scienza non è più in grado di fare previsioni col grado di precisione e di esattezza che pretendeva di avere. La scienza si autodetermina. Questo perché è importante e interessante? Perché dimostra un assioma, anzi, smentisce un assioma fondamentale per la scienza tradizionale, ovvero sia che ci sia proporzionalità tra causa ed effetto. Nella meccanica c'è proporzionalità tra causa ed effetto, io do un calcetto a una palla, quella si muove 5 centimetri, se do un calcione alla palla, la palla dall'altra parte della stanza. Ci siamo qui. Questo vuol dire proporzionalità, quindi vuol dire che a piccole cause corrispondono piccoli effetti. E siccome noi siamo una cultura quantitativa, questo vuol dire anche che le piccole cause io le posso tralasciare, perché non sono importanti, sono insignificanti. Perché questo ragionamento è molto importante? Perché è il ragionamento alla base dell'esperimento scientifico, ovvero sia lo strumento preferito della scienza per dimostrare le sue ipotesi. Cos'è un esperimento scientifico? Un esperimento scientifico è una procedura che si attua in una realtà semplificata per verificare o meno un'ipotesi. Che vuol dire realtà semplificata? Vuol dire giusto appunto quello che vi ho appena detto, che se io facessi i miei esperimenti in mezzo alla strada, ci sarebbero talmente tanti fattori di disturbo che non sarei in grado di collegare a ciò che accade con la mia spiegazione. Quindi ho bisogno di, come dire, depurare la realtà di tutto quello che non è pertinente a ciò che io sto provando a dimostrare. Non so se è. Quindi io gli esperimenti li faccio in laboratorio, perché? Perché in laboratorio sono in grado di controllare i parametri della realtà che esamino. Ci siamo qui, non è ovvio ragazzi, quindi se non capite ditelo non lo dico. In laboratorio la realtà non è la realtà che sta fuori, non è uguale stare in laboratorio solo in una montagna. In laboratorio io ricreo le condizioni della cima della montagna, però togliendo tutto quello che sarebbe rumore, tutto quello che sarebbe distrazione, tutto quello che sarebbe insignificante. E come faccio? Questo è il divertente. Cioè, come faccio io a decidere cosa è rilevante e cosa no? Tanto da poterlo conservare oppure togliere perché è rilevante. Fino ad oggi io ho ragionato in termini meccanici classici. Le piccole cose, le cose che variavano poco, io le toglievo di torno e quindi ritenevo soltanto un set di parametri significativi. Ove questi parametri variassero come io immaginavo che dovessero variare, avevo la soluzione, la conferma del mio esperimento. Ci siamo. E questo risponde al buon senso. No, tu dici, vabbè, se ci deve essere un effetto, qualche tipo di conseguenza immensa, ci dovrà essere una causa enorme, quindi la dovrò poter vedere. Se uno varia dello 0,0001, che cavolo che faccio? Perché nella prassi non vediamo cosa può succedere. No, non è vero, non ci facciamo caso, se guardiamo bene, non ci facciamo una palla. Il problema qual è? Che dopo la scoperta di Lorenz della dipendenza dei sensibili dai dati iniziali, questo assunto non è più valido. Perché se basta un battito di anni di farfalla per scatenare una gara, io che ne so che tutti quei parametri che ho tolto dall'esperimento perché insignificanti fossero veramente insignificanti. Che ne so che una variazione di un millesimo di uno di quei parametri non mi avrebbe portato nella finale dell'esperimento a delle variazioni di centinaia di migliaia di watt, di joule o di quello che stavo usando. Non lo so più. Capite dov'è il punto? Nel momento in cui io restituisco l'importanza alle piccole cose, al famoso granello di sabbia di cui parlavamo prima, io non ho più uno strumento per decidere cosa è importante e cosa no in un esperimento. Non lo so più, perché il criterio che avevo adottato è sbagliato. Non è vero che ho bisogno di grandi variazioni per ottenere grandi risultati, a me bastano variazioni minime. Addirittura potrebbe darsi che qualcosa che io non ho proprio visto sia importante. Qualcosa che non so che c'è. Abbiamo parlato della cultura. Ci arriveremo meglio dopo, anticipiamo. Sapete cos'è la cultura? Allora, che succede? Che dopo decenni di accuse da parte della scienza medica occidentale, di charlataneria e tutto quello che volete, l'acupuntura è diventata una delle tecniche più utilizzate in sala operatoria per sedare i pazienti con problemi. Vuol dire che se tu sei allergico ai farmaci che dovrebbero sedarti, se tu hai problemi di equilibrio di altro genere, e quindi non sei eleggibile per essere sedato normalmente, anestetizzato normalmente, si ricorre all'acupuntura, il che vuol dire anche che l'acupuntura funziona. Perché se tagliassero e facessero male, questi salti sulla barella non funziona. Quindi, di fatto, cosa stiamo dicendo noi con questo accettare l'acupuntura? Stiamo riconoscendo che funziona. Però questo ci crea un grosso problema. Perché l'acupuntura funziona in base a un sistema di pensiero medico che è completamente diverso dal nostro. E non solo questo, ma che noi abbiamo proclamato essere sbagliati. Quindi la cultura, sappiatelo, lo vedremo presto, ma è un'anomalia. L'ecologia è un comportamento empiricamente fondato che noi non siamo in grado di spiegare. Stiamo spendendo decine di migliaia di euro, se non centinaia di migliaia, per fare degli studi che riescano a recepire la cultura nel nostro sistema dicendo funziona perché. Lo dico io perché, ma non ci riusciamo, perché la cultura funziona perché è una strategia di riequilibrio energetico. Lungo linee specifiche che si chiamano meridiani e paralleli corporei che rispondono alla medicina tradizionale inglese, che la quale parla di energia. Noi li stiamo prendendo per il culo da secoli, però la cultura funziona. Allora, se per caso questa energia esistesse, tutti i nostri esperimenti nei quali non ne abbiamo mai tenuto conto, cosa ci dovremmo fare? Che fuoco. Capite dove è il problema? Perché vi dicevo qua dietro che pretendere di risolvere le situazioni in questo modo è arrogante. Perché vuol dire che noi riteniamo di sapere tutto quello che c'è da sapere sul fenomeno, pur di fronte a delle smentite macroscopiche. Adesso anche lo scienziato sta entrando nell'ospedale. Altra disciplina eminentemente fondata sono diversi dai nostri. Relazione tra terapeuta e paziente, manipolazione dell'energia, chakra, tutta una serie di cose che presentiamo e noi ci vengono i capelli dritti perché vediamo subito il famoso venditore di fumo in televisione che ci regala, no, le pietre, le sfere, i profumi, tutte queste pregnacce. Ma che ci sia il manipolatore in televisione che vende le pregnacce non vuol dire che sono pregnacce. Vuol dire solo che noi siamo, come al solito, poco attenti a quello che accade intorno a noi, perché stiamo cominciando ad avere delle conferme empiriche maiuscole del fatto che quei giardinari hanno ragione. Quindi se funziona la cultura per cui io mi sento 4, 5, 10 anni intorno e tutto addormento e mi sento bene, che io lo so perché l'ho fatta spesso, mi ci sono curato i miei legamenti del ginocchio che non c'è senso di curare, eppure con la cultura e queste pantofole io cammino benissimo, quindi diciamo che lo so perfettamente che funziona. però non so perché, che non ho strumenti per sapere. E la mia domanda è: quante altre cose non so? Quante altre cose di quelle che la mia scienza, signori, ha detto nel corso degli anni abbiamo perso di vista per delle scelte non razionali, ma delle scelte di potere, delle scelte di coerenza, delle scelte di paradigma? Perché vi ricordo che, per esempio, alle basi della medicina ci sono almeno due grandi autori occidentali. Uno è Galeno, infatti vedete nelle farmacie preparazioni galeniche. L'altro è Paracelso, che hanno messo tutti a tacere perché diceva delle cose eretiche, perché diceva delle stupidaggini, perché era un visionario. E guarda caso era quello che ha formulato per primi i principi dell'omeopatia. Ma l'omeopatia, guarda caso, sta diventando di nuovo una strategia accettabile. Quindi è nella nostra tradizione che ci sono gli eretici. Però gli eretici non li capiscono. Vi ricorderete il giornale di compagnia che noi abbiamo questo tipo di atteggiamento. Abbiamo questo tipo di atteggiamento perché abbiamo un tipo di conoscenza fatta in un certo modo. Una conoscenza che non è disposta ad accettare di aver sbagliato. E quindi quando succede una cosa di questo genere, fa finta di niente, si gira dall'altra parte e prosegue. Come diceva Einstein, tutto è cambiato, ma nulla è cambiato. Perché, vi ricordo, vi ripeto, vi ribadisco, se io parlo di un sistema scientifico, del paradigma dominante oggi in termini di relatività, come faccio a ragionare ancora in termini di universalità? Quando non è più, manco nella scienza il concetto di universalità. Quando lo scienziato è il primo a dirti che le cose cambiano a seconda delle velocità, dei parametri, di tutte le varie cose, no? Quelle cose cambiano, ma io continuo a pensare che esista un universale. C'è qualcosa che è uguale. Quindi ho bisogno, evidentemente, di ribilanciare i miei schemi conoscitivi, i miei paradigmi. L'incertezza è questa. L'incertezza è prendere atto che le catene di avvenimenti sono talmente complesse, talmente influenzabili da fattori di svariata scala, che pretendere che queste catene portino regolarmente dove li vuoi è fatto. Ma non solo. Dovrei però su questo per un attimo trattare quello che diceva il vostro collega, rendermi conto anche che evidentemente i nostri angeli custodi congiunti si danno da fare bene, perché nella gran parte dei casi effettivamente succede quello che vuoi. Quindi evidentemente ci deve essere una correlazione positiva rispetto a quello che potrebbe accadere. A noi va regolarmente bene. L'auto più bassa, la macchina si accende, il televisore si accende, il comunicatore non è esploso, quando mi devono chiamare mi chiamano, quando mi dicono che faranno qualcosa mi arriva sino da banco. Quindi evidentemente un supporto, no? Questa soglia di incertezza è una soglia che non è proprio continuamente verificata, perché a quel punto se fosse così mi stare bene. Ma se tutti i giorni fosse una roulette russa per la quale esco, non so se funziona l'ascensore, se mi crollano le scale sotto i piedi, se c'è un terremoto, se cassa un satellite, quello che pare, ma potrei immaginarlo tranquillamente, ma se fosse così tutti i giorni mi sarebbero pazzi. Quindi evidentemente la soglia di incertezza a noi interessa non tanto perché è continuamente verificata, ma come possibilità che ci serve come strategia di approccio al resto del mondo, a tutto quello che cercate nelle altre occasioni. E questo quindi non dovrebbe portarci all'ispirazione, come diceva il vostro collega, ma dovrebbe portarci alla grande soddisfazione. Anzi, che hai dato la parte? Ho preso il tempo, ieri, il giorno dopo. Capite? Mentre noi abbiamo questa brutta abitudine di prendere tutto per scontato e di accorgerci soltanto dei casi nei quali le cose non vanno bene. A quel punto si crea un differenziale sbagliato nella nostra energia emotiva, perché non siamo mai soddisfatti. Se le cose vanno bene, me le aspetto. Sono, quindi manco soddisfatto, sono una norma. Ma il problema qual è? Che non possono andare più che bene le cose, succede malamente. Allora nell'altra possibilità qual è? Che le cose non vanno bene, quindi io vado molto incazzato, poco incazzato e mi andrò. Non c'è mai un momento in cui lasciamo perdere le luci. Non è un caso che poi appunto di felicità si parli ogni momento, perché no, essendo una cosa che non si prova quasi mai, è diventata una specie di arma felice, quindi tutti si vediamo di felicità, perché si prende. Però c'è un problema che è vero. Se io scopro che i miei progetti sono potenzialmente fallimentari, perché continuo? Non è un problema di speranza, ma ci stiamo avvicinando. abbiamo già detto che noi lo facciamo così. Nel momento in cui noi alziamo dal letto, ci comportiamo come se la vita fosse lunga, non ci fossero problemi, non ci dovesse guidare nulla, ma non abbiamo nessuna garanzia. Quindi la nostra vita è tutta come se non ci fosse la spada di tavolo, come se fosse scritto io glielo sì, magari, però, però non fa scritto nessuno. Esatto, ma la pretesa è infondata, quello è il bello. Quindi questo che vuol dire che noi sappiamo perfettamente che questo settore è un settore delicato, per cui dobbiamo tenerlo da parte, far finta che non ci sia nella gran parte dei casi, ma ricordarci che c'è, perché è la consapevolezza dell'incertezza che ci dà il modo di oltrepassare e di sopportare quello. È il momento in cui l'incertezza si presenta, io devo essere talmente saggio, cioè, credo che questa sia una forma di intelligenza di vita, da ricordarmi che era lì in agguanto per tutti i giorni in cui non è successo niente, per tutti i giorni in cui è andato tutto liscio, per tutti i giorni in cui tutti hanno fatto quello che hanno detto che avrebbero fatto, era uguale, però non è andata bene, oggi no. Quindi lo devo affrontare con un altro spirito, non oltraggio, mentre noi ci sentiamo oltraggiati. Tant'è vero che, come abbiamo chiamato i casi nei quali un progetto porta ad altri risultati che non quelli attesi, effetti perversi, siamo bellissimi, perversi, come se ci fosse proprio la carta di tempo, il fatto che se lo vedi te faccio vedere io come te convinco, no, semplicemente che in quel caso le cose non sono andate come avevo immaginato, se è successo una o due volte è già un capolavoro rispetto a quante volte potevano andare male, però quelli io non li chiamo. Una cosa che l'attesa non c'è, un effetto perverso, io giudico e sanziono, sto dicendo appunto che c'è della cattiveria, perché le cose non fanno quello che dico io, poi le feste che diventerà, tra l'altro tornerà su me, possibilmente la scoperta, perché faccio chiamarci, questo. Allora io devo ricordare che esiste l'incertezza, uno, per poter, come dire, gioire del banco, gioire dei non avvenimenti, della piattezza della vita, che è successo, niente. Ah, io non sono, mi sogno una settimana in cui non accada nulla. Non sto sognando da tempo, perché sono anni che invece le cose continuano. E quando comincio a vedere più, di una angoscia assoluta, da qui, evviva, non is good news in ogni inglese, è vero, non è accaduto niente, è una gran giornata, perché tante cose potrebbero capitare. E questa consapevolezza di vita che ci serve, però abbiamo bisogno di uno strumento ulteriore perché funzioni. Quindi la terza dimensione occulta dell'aspettativa è la fiducia. E la fiducia vale non solo per questi estremi nei quali il mondo decide di fare le pizze e vabbè che ce la ci attacchiamo, ma funziona anche nei nostri rapporti con gli altri. Principalmente nei nostri rapporti con gli altri, perché abbiamo visto che c'è una soglia di incertezza, come dire, essenziale. Però è anche vero che spesso e volentieri gli altri non fanno quello che dovrebbero. Allora che volevo fare? Mi faccio la testa e aspetto che qualcuno mi picchi, o mi comporto fidando che gli altri invece facciano quello che devo fare? Cioè faccio quello che arriva all'esame convinto che siete tutti preparati, oppure già mi deprimo la mattina dopo prima dicendo che domani sarà negatore perché hanno fatto un cazzo, ma sono due punti di vista abbastanza fondamentali, come vedete, che ritornano anche su quello che dicevamo l'altra volta, così pessimismo e ottimismo. Anche qui c'è evidentemente un aggancio. Però la fiducia è qualcosa di più. La fiducia è qualcosa che noi usiamo, forse perfino troppo, lo vediamo un po' meglio la prossima volta, ma lo usiamo tutti i giorni. Che voi ci pensiate o meno, noi viviamo sulla fiducia perché non abbiamo altro modo. Lei, anche l'aria di uno come sostituto, non fa un conto in tasca. Questa è la cosa. Vediamo, vediamo la cosa. Non dà un po' per sempre. Questi lattucci, per passare su di noi. Allora, affari d'oro. Questa cos'è? Questa è la perché questo pezzo di carta che diceva questa collega dice non vale non è come ai bei tempi dei talleri che ci avevi un pezzo d'oro che ancora oggi potresti vendere per il denaro, questo è un pezzo di carta brutto diciamo, anche tutta una serie di problemi simbolici, ma veramente un pezzo di carta qualunque, però noi sappiamo che se andiamo in un negozio possiamo comprarci una pizza, una birra, un libro, quello che ci va. Ma se ci pensate meglio, vi rendete conto che tutto questo accade solo perché noi ci vediamo che gli altri lo accettano. Non accade, e questo è un progetto, ma quelli come me che prendono il bonifico digitale, questi bonifici sono proprio. Cioè io mi fido di avere dei soldi perché ho dei numeri su tutti. Ma sapete perfettamente, anche grazie, anche dai serial e tutto il resto, che tra la realtà e quei numeri ci sono un sacco di passaggi. Io mi salto, perché io mi fido. Anche se non me ne rendo conto, anche se secondo me è ovvio, ma nel momento in cui io apro questa ovvietà e ci vado a guardare dentro, mi rendo conto che non c'è nessuna garanzia, se non che tutti siamo conformemente fiduciosi che quei numeri esistano. Allo stesso modo il mio pezzo di carta, allo stesso modo questo cesso di microfono. Ragazzi, quanti di voi mi saprebbero descrivere il funzionamento di questo blocco? O il funzionamento dei vostri cellulari? O della vostra macchina? La macchina
può fare una cosa.
Però il telecomando, la prima sfera. Noi usiamo tutti i giorni centinaia di oggetti dei quali non sappiamo niente, se non che ci hanno detto che funzionano in un certo modo. Allora c'era un mio amico che mi diceva: se mi interrogate su questa cosa, io vi dico che sono convinto che dentro c'è un piccolo ipermercato. Anch'io. Voi prendete il motodisco, nella macchina fotografica del motorista c'è un ginetto che dirige. Perché dal nostro punto di vista potrebbe benissimo esserci un ginetto, perché noi non lo sappiamo. Se si rompe, possiamo fare una o due cose che siamo anche un po' svegli, altrimenti ci arrendiamo. Andiamo a dormire, diciamo, non parla più, questo è qualcosa, perché non so assolutamente quello che interessa. Quindi voi vi fidate tutti i giorni, voi non fate altro che fidare, tant'è che rievocate un blackout o ancora peggio un giorno in cui non ce l'ha. Allora voi pensate, andate a casa, aprite un rubinetto e non succede nulla. Cosa fate? Guardate il rubinetto con me, come se fosse lui che comincerà, o cercate di accendere la luce a casa e non si accende, no, e lo rifate prima due o tre volte perché non riesce a concepire che quella cosa non stia accadendo, perché tu ti fidi che accada, non sai, perché se fossi prettamente razionale in piazza deve essere bruciato un possibile, boh, nel mio pannello di controllo generale, se lo dà la cabina del mene, non ho idea, comunque sarebbe quasi sicuramente indifferente, però quello sarebbe un comportamento razionale, ma tu non sei razionale, ti fidi. Come quando non parte la macchina, no? Comincia a rischiare sul volante, gli evadi, la offendi, te prego, la macchina, cioè parliamo con un pezzo di terra. Quindi, come vedete, noi costruiamo il mondo sotto forma di fiducia, non sotto forma di razionale. Tant'è che quando parliamo delle aspettative non soddisfatte usiamo dei verbi impegnativi. Ha tradito le mie aspettative. Tradire è un verbo forte, ragazzi, non è un verbo qualunque. Tradire è il giudice acquisto. Non dici ha disatteso la mia aspettativa, dici ha tradito la mia aspettativa. Perché sai benissimo che in quella aspettativa c'è un quantum significativo di fiducia. E quindi nel momento in cui lui non fa quello che deve, non sta semplicemente omettendo un'azione, ma sta abusando di te. Ecco perché i toni dei rapporti anodini e quotidiani spesso e volentieri sono molto precisi di quanto non crediamo, perché non sono stupidaggini, sono false stupidaggini, ma sono momenti di tradimento. Tutto quello che noi facciamo, tant'è che Giddens, che è il famoso teoreta della strutturazione di cui abbiamo già parlato, uno dei più brillanti sociologi contemporanei, parla di fiducia sistemica. Riconosce il fatto che tutto l'ambaradanto con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente di fatto si regge esclusivamente sul fatto che ci fidiamo che gli altri facciano ciò che devono, che le cose si comportino in un certo modo, che le cose vadano come abbiamo immaginato che debbano andare, ma è un costante impegno, perché non abbiamo garanzie. Capito? Quindi il nostro mare come sempre è una delle nostre prassi più comuni. Lo metterei insieme al famoso giudizio di Stato, di cui abbiamo parlato prima. Noi viviamo fidandoci del giudizio di Stato, viviamo facendo come se le cose fossero sotto controllo, quando non le sono minimamente, come se gli altri facessero quello che devono, quando non devono, eccetera, eccetera, eccetera. Noi, se no, non vivremo. Quindi non sto dicendo che appunto bianco di domani cominciamo a dubitare di qualsiasi cosa, perché non è quella l'idea. L'idea poi è che ci sono dei momenti e delle situazioni nelle quali è opportuno ricordarsi che le cose non sono semplici come sembrano. Io vivo bene 90 giorni, 99 giorni su 100, un giorno è opportuno che mi ricordi che tutte le mie convinzioni e tutte le mie certezze non sono così solide come appaiono e che quindi devo reagire in un altro modo. Entrare e uscire dal come se è il modo di essere saggi. E nell'aspettativa questo è scritto nero su bianco. Perché l'aspettativa è la messa in dubbio e lo strumento per subire la messa in dubbio, che ti lascia con una consapevolezza paradossale. Ma noi siamo paradossali. Siamo esseri paradossali fin nel midollo, no? Nel nostro essere condannati a sapere, dice a me, non poter fare altro. Convivere. Tutti quelli che non si sono mai posti il problema della propria mortalità sanno perfettamente come si fa a vivere come si fa. Quindi dovrebbero capire che sono le difficoltà. Quello è il punto. Come in tanti altri casi, in quali facciamo vita, che sappiamo benissimo, no? Sappiamo che dobbiamo legare, non siamo d'accordo con i nostri simpati, non abbiamo voglia, abbiamo un altro modo per, eccetera, eccetera. Quindi noi viviamo costantemente su dei principi traballanti, non c'è quasi mai questa lunga linea di retta che ci metta, no? Come dicevano giustamente i biblici, London Winding Road, la strada lunga e tortuosa è quella che facciamo. Quindi è opportuno saperlo. Come vi dicevo, se io considero il ruolo come un insieme di aspettative, io tutte queste considerazioni le ho al mio arco. Quindi posso, no, interpretare il mio modo di vivere, le reazioni altrui, ciò che mi accade, con una luce completamente diversa e molto più vicina alla realtà di quanto non siano invece i corredi di certezze scadute della versione moderna che abbiamo visto.